sono toccati diversi temi che, ahimè, esono dalle mie competenze e risponderò solo a qualcuna. Può essere un'idea quella della campagna per far sì che le banche, come si dice, si ricapitalizzino. Ma questo è uno dei problemi centrali, perché con quell'intreccio vorticoso di prestiti a breve, di titolarizzazione di scambi, di collaterali contro soldi, di soldi contro collaterali che valgono meno, quindi devono essere dati in prestito in maggior misura perché sennò il prestatore non presta più, eccetera. Beh, attraverso quel vorticoso giro di denaro, in gran parte creato dal nulla, o creato con fondandosi su debiti che non avrebbe costato nulla erogare, perché le banche non erogano il denaro che hanno in deposito, creano denaro dal nulla in una misura che va come minimo dal 90% in su, quindi con un effetto leva, come si dice, rapporto tra capitali, tra soldi che uno ha in mano, che uno ha in cassa, e soldi che ha preso in che in qualche modo ha creato e che poi dovrà rifondere, ma che per intanto girano, si è passati da un rapporto a 1 a 10 a un rapporto medio al momento della crisi di 1 a 33, il che significa che molte banche avevano in cassa, poniamo, 3 milioni di euro, ma ne avevano preso in prestito, avevano dato ad altri, prestato, messo in giro, eccetera, ne avevano altri 99 in giro per il mondo. Quello che succede dal 2008 in poi è che le banche sono sotto pressione, in parte per non crollare, in parte perché le autorità europee in qualche misura si sono svegliate e chiedono una maggior capitalizzazione, e beh, le banche stanno cercando di scendere da 1,33, 1,25, 1,20 fino al rapporto di 1,10, 1,12, che sarebbe quello che gli accordi interbancari di Basilea richiedono. E è quello che stanno facendo, ma il fatto è che per farlo devono trovare dei soldi. Per trovare dei soldi, che cosa fanno? Vendono attivi buoni, vendono quello che hanno in cassa, vendono i titoli di Stato, sono piuttosto malmesse. Uno dei problemi dell'Europa dell'euro contemporanea è che le banche non sanno bene come fare a scendere dai loro eccessivi livelli di indebitamento, perché avere 3 euro in tasca e doverne 97 o 99 a qualcun altro è un grosso problema, perché se uno qualunque di quei tanti a cui sono in capo i 99 che me l'hanno prestato me ne chiede 4 in restituzione immediata, e ahimè io resto senza un soldo e per di più aggiungo un euro di debito a quello che ho già. Quindi benissimo la campagna per accelerare la ricapitalizzazione, ma questo è il problema di fondo dell'Europa. Sarebbe bene che si parlasse di questo molto più che non di debito, di debito pubblico. Le banche stanno cercando di andare in quella direzione, ma bisogna tenere presente che almeno metà dei soldi che dei capitali che le banche maneggiano sono in ombra. Si chiama shadow banking, un sistema bancario ombra, perché nessuno sa bene di dove sta, di che cosa è fatto, quanto valgono effettivamente i titoli, quali siano i veicoli che in qualche modo maneggiano quei soldi e dove effettivamente sono collocati. Quindi l'impegno è importante, un po' tutta l'Europa sta spingendo in questa direzione, però sta il fatto che le banche, avendo commesso molte licenze nell'arco di molti anni, adesso hanno dei gravi problemi per rientrare da quelle licenze. Per quanto riguarda la povertà, il fatto che i ristoranti sono pieni, i caffè, eccetera, uno dei delle cose che bisogna pensare è che i poveri non si vedono, stanno da altre parti, non ci passiamo mai. Non, è un'esperienza che ho fatto di persone negli Stati Uniti, ma che si può fare in molte altre città, anche in città europee, ma negli Stati Uniti è particolarmente pronunciata la cosa. Io ho passato 2 anni negli Stati Uniti come ricercatore ospite, bella villetta pagata dal centro che mi invitava, bellissimo quartiere, assomigliava un po' a quello di Casalinghi Disperate, qualcuno l'ha visto? Le ruole, i bambini che girano, un'automobile ogni 10 minuti, tutto in silenzio, bellissimo. Io andavo e venivo in macchina dal centro di studi avanzati dove ero ospite, studi sociali, andavo e venivo e vedevo sempre le aiuole, le casette, il cammino di mattoni che esalava profumi verso le 6 del pomeriggio, che bello. E una volta, non so perché, sbaglio strada, attraverso una ferrovia e ero passato dal paradiso all'inferno. Casette di legno con la vernice che si scrostava, bambini che giocavano in mezzo alle pozzanghere, lattine di Coca-Cola usate come palloni, vecchi dallo sguardo spento sotto la tettoia sgangherata della casa. Ed era un grosso quartiere, la città era Palo Alto, una delle cittadine più ricche degli Stati Uniti, e non l'avevo mai visto, i poveri stavano lì. Ma io avrei potuto andare avanti, se non avessi perso la strada, andavo avanti 2 anni dal center al mio quartiere in Palo Alto, dicevo: ah, che meraviglia, ma sono tutti ricchi, vanno tutti al ristorante, vanno tutti alla Yosemite in vacanza, hanno automobili di 6,5 metri con leggere. Ahimè, c'erano anche gli altri. Per certi aspetti sono più veri i numeri che non le nostre percezioni, perché i numeri dicono che i poveri in Italia sono tanti, i pensionati a meno di 1000 euro al mese sono tantissimi, e i dipendenti in cassa integrazione sono tanti. La cassa integrazione quest'anno vuol dire 1 miliardo di ore di cassa integrazione. 1 miliardo di ore, quanto fa? 1000 ore cioè mezzo anno per 1 milione di persone. Il fatto è che non si radunano questi, non si vedono, non girano per le strade, se non in modo molto occasionale. Bisogna grattare la crosta della realtà per vedere quello che c'è dietro, attraversare ogni tanto la ferrovia, il passaggio a livello o la strada, per vedere come sta l'altra parte del mondo. A parte il fatto che noi siamo un paese ancora ricco, ancora benestante, ma da qualche altra parte c'è 1 miliardo e 100 milioni di persone che muoiono di fame.
Quelli magari li si vede per strada in quei paesi?
No, quelli ogni tanto si vedono in 5 minuti in TV e poi basta, poi continuiamo con l'arrosto perché abbiamo fretta, dobbiamo andare. Tornando a questioni finanziarie, le lobby finanziarie non è che abbiano, non so se le agenzie di rating si possono definire come lobby finanziarie. La Bank of America, Morgan Chase, Goldman Sachs sono, nemmeno loro sono le lobby le pagano a suon di centinaia di milioni di dollari l'anno. Ma non è che le lobby finanziarie mirino a creare schiavitù, in molti casi sono fatti da brave persone che puntano a una cosa: trasformare tutto in denaro. La scuola, la previdenza, la sanità, l'editoria, le strade, l'acqua naturalmente, più o meno anche l'aria, perché si può in qualche modo, se lo pensare, anche a quello. Non hanno alcun bisogno di pensare a cose così grezze, loro fanno quello che il sistema, che con l'aiuto delle leggi, dei governi, della politica hanno costruito, incentiva a fare, monetizzare il mondo e l'esistenza delle persone. se un paragone che si può fare, che è stato anche fatto da molti commentatori in tempi recenti, è quello delle riparazioni belliche o delle occupazioni militari. Il regime che è stato il regime economico che tocca le pensioni, gli stipendi, la sanità, tutto in Grecia, è stato equiparato alle riparazioni che furono imposte alla Germania dal Trattato di Versailles nel 1919. Furono riparazioni assolutamente demenziali, anche se i tedeschi avevano colpa della guerra, eccetera, perché erano talmente onerose che era evidente a tutti che non si sarebbe mai riuscito a ripagarle. Per la Grecia avviene lo stesso, ed è tutto evidente che la Grecia, con quei tagli, eccetera, eccetera, il calo della produzione, il calo di tutto, la diminuzione degli occupati, eccetera, non riuscirà mai a rimettere in sesto il proprio debito pubblico. Alla Grecia sono state imposte delle riparazioni come quelle di Versailles. Bisogna rileggersi le considerazioni sulle conseguenze economiche della pace di Keynes del 1920. Abbiamo imposto un regime che rende schiavi i tedeschi, nessuno dovrebbe permettersi di infliggere sofferenze tali a una nazione, quale che siano le sue colpe, le sofferenze, le conseguenze potrebbero essere terribili. Keynes, 1920. Nel 1923 l'inflazione è arrivata a causa delle riparazioni, è arrivata al 10.000% e nella seconda parte degli anni 20 si è affermato il nazismo.
E soprattutto per
la politica dell'Unione Europea
psicologico, perché la gente dice ci hanno trattato ingiustamente, ci hanno punito in modo eccessivo, al di là anche delle conseguenze materiali.
Anche perché, come lo ricordo nel mio libro, come ricordava un grande grande scienziato sociale del secolo scorso, le reazioni al liberismo eccessivo, alla finanziarizzazione del mondo, all'eccesso della produzione di denaro, può sempre prendere due direzioni differenti: una progressista, socialdemocratica, social qualcosa, e l'altra di estrema destra. Il grido che ha riempito la piazza della Costituzione ad Atene era un grido pienamente legittimo. Non permetteremo che la nostra economia sia impiccata dall'Europa. Ma chi è che lo lanciava? Lo lanciava il capo della destra, Antonis Samaras, che poi per certi aspetti con i suoi è andato al governo, perché il governo attuale della Grecia è un governo di destra, con alcuni ministri chiaramente fascisti. Questo è il grosso rischio a cui la politica e i politici europei sembrano totalmente ciechi, che se si impongono ai popoli riparazioni insensate, e poi può succedere qualcosa che non è detto nemmeno che sia una fervida socialdemocrazia come la Germania del 1960, può essere qualcosa di molto diverso. C'è qualcuno? Ah sì, il termine tecnico che si usa è la quota salario sul PIL. Il PIL è fatto di salari, di rendite, di profitti, eccetera, e la quota salario, che comprende i salari dei lavoratori dipendenti e il reddito dei lavoratori autonomi, questa secondo la metodologia OCSE, il reddito dei lavoratori autonomi stimato come se fosse lavoro dipendente, perché sarebbe difficile l'artigiano, l'idraulico, magari il dentista, eccetera. Quindi la quota salariale è formata da quei due tipi di reddito. Questo in base ai dati OCSE, ci sono dati anche di questi ultimi tempi, e beh, tra in 30 anni, tra il 76 e il 2006, la quota salari, l'insieme dei redditi dei dipendenti e degli autonomi sul prodotto interno lordo, è scesa di mediamente di 10 punti e di 15 in Italia. E in Italia, comunque, negli ultimi, come ricordava Gaiani, negli ultimi un po' meno di 20 anni è scesa di 10 punti, quindi 15 in totale è 10. È una somma, un trasferimento enorme, perché oggi un punto di PIL vale 16 miliardi e se il trasferimento, lo spostamento è stato di 10 punti, vuol dire che 160 miliardi invece di andare ai salari dipendenti, da dipendenti e al lavoro autonomo, vanno a rendite, rendite immobiliari, rendite azionarie, rendite finanziarie o altre. Diciamo, se va sul sito della OCSE ci sono statistiche, anche una metodologia più dettagliata di quanto non possa aver indicato io. Nonostante tutto.